qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Nazionale Veneta. Questa sera parleremo di un tema sempre all'ordine del giorno, cioè la scuola. E infatti analizzeremo il documento del Veneto Serenissimo Governo, proposte per la rinascita della scuola nella Veneta Serenissima Repubblica. Prima di tutto vi ricordo il nostro indirizzo mail a cui scriverci, radio@radionazionaleveneta.org. Scriveteci per inviarci critiche e domande che avete sulle trasmissioni, per inviarci suggerimenti, proposte di argomenti da trattare. Scriveteci anche se volete voi registrare una trasmissione che poi verrà mandata in onda su Radio Nazionale Veneta. Appunto, come dicevo prima, l'argomento di questa sera è la scuola. Abbiamo già trattato questo argomento qualche mese fa, appunto sempre analizzando questo documento. E qualche mese fa eravamo io e Mirko ad analizzare questi punti. All'epoca erano solo dei punti scritti da me e lui, che poi sono stati proposti al Veneto Serenissimo Governo, e dopo una riunione di tutto il governo in cui sono stati discussi questi punti abbiamo appunto scritto il documento definitivo che ora vado a leggere. Proposte per la rinascita della scuola nella Veneta Serenissima Repubblica. La scuola deve essere uno strumento per garantire la democrazia attraverso l'insegnamento sia delle conoscenze che del metodo critico. La democrazia nasce tra i banchi di scuola ed è lì che avrà luogo la maturazione sociale dello studente, che lo porterà all'utilizzo quotidiano di uno spirito critico di studio nei confronti non solo delle materie scolastiche ma soprattutto della realtà che lo circonda. Questo percorso fondamentale porterà tutti i cittadini ad una coerenza e responsabilità piena del proprio agire nella libertà e democrazia. La scoperta delle radici attraverso lo studio della cultura del proprio popolo. L'insegnamento della storia veneta, in modo critico e ragionato, spianerà la strada per un riconoscimento da parte dello studente delle proprie radici culturali e permetterà la nascita di liberi patrioti, coscienti della propria origine e quindi proiettati verso il futuro con un'elasticità mentale ed una cultura che sono proprie di chi dovrà avere in mano le redini della futura Repubblica e ne custodirà gelosamente gli ideali di libero pensiero che da sempre la caratterizzano, per proiettare in un futuro di libertà ed autodeterminazione. Nelle scuole si è insegnata la cultura dei popoli per meglio rapportarsi nella società globale. L'innovazione del metodo di insegnamento scolastico avverrà attraverso l'abbandono di una visione romanocentrica che da sempre insegna la storia delle nazioni a scapito delle radici dei popoli. La vera integrazione potrà avvenire solo attraverso la conoscenza, il confronto, lo scambio e il rispetto reciproci con i popoli vicini e lontani. Solo questa strada porterà ad una sana proiezione della Veneta Serenissima Repubblica all'interno della società globale. L'inalienabile diritto allo studio comporta una responsabilità sociale all'impegno scolastico. Il diritto allo studio è un investimento della società alla formazione di liberi patrioti. Da parte di ogni studente sarà sentita la propria responsabilità sociale non più come obbligo al riscaldamento del banco e degli edifici scolastici, ma come interesse e dovere proprio alla costruzione di una libera Veneta Serenissima Repubblica. La scuola come laboratorio di ricerca libera ai massimi livelli della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. La scuola è indissolubilmente legata alla ricerca in ogni campo del sapere umano, ricerca il cui unico fine dovrà essere la conoscenza ed il miglioramento delle condizioni umane, ricerca quindi non più strumento di una visione edonistica che l'ha trasformata in un effimero mezzo di guadagno, ma che sarà al servizio dell'intera società veneta. La scuola deve portare alla maturazione personale attraverso il confronto delle idee ed un pragmatismo che non tralasci sia l'aspetto pratico che quello teorico. La scuola sarà una sorta di apprendistato alla vita pubblica e personale dell'individuo, quindi non solo legata a fredda schemi teorici, né tantomeno surrogato alla catena di montaggio, ma un'integrazione delle conoscenze a 360 gradi, che permettano allo studente di muoversi liberamente e consapevolmente in un ambiente di lavoro, sia esso pratico o legato agli studi. La scuola sarà parte integrante del sistema autogestito su cui si baserà la futura Veneta Repubblica. Improntare il sistema formativo sull'autogestione significa adeguare continuamente il sistema scolastico ai continui mutamenti della società e nel contempo vedere la formazione e l'educazione in modo dialettico e non metafisico. La scuola deve essere l'avanguardia della società nella sperimentazione e deve essere linfa vitale per il nostro Veneto. Non di meno la scuola deve essere legata alle tradizioni dei nostri padri, madri, nonni e nonne. Ecco, questo era il documento del 26° governo riguardo la scuola e adesso andiamo ad analizzarlo assieme punto per punto. Il primo punto è questo. La scuola deve essere uno strumento per garantire la democrazia attraverso l'insegnamento sia delle conoscenze che del metodo critico. E segue poi la spiegazione del primo punto. La democrazia nasce tra i banchi di scuola ed è lì che avrà luogo la maturazione sociale dello studente, che lo porterà all'utilizzo quotidiano di uno spirito critico di studio nei confronti non solo delle materie scolastiche, ma soprattutto della realtà che lo circonda. Questo percorso fondamentale porterà tutti i cittadini ad una coerenza e responsabilità piena del proprio agire, nella libertà e democrazia. In questo primo punto è racchiuso lo scopo della scuola e il metodo di insegnamento della scuola, che appunto lo scopo della scuola è, come dice il punto, è garantire la democrazia. Può sembrare una cosa un po' strana, uno pensa che la scuola sia fatta per dare le conoscenze alle persone per poi magari lavorare, per studiare. Questo sì, è vero, ovviamente è lo scopo basilare della più basso della scuola, ma se fosse solo questo il motivo non si capirebbe perché alla fine dell'Ottocento, con la nascita degli stati, chiamiamoli democratici, poi sappiamo bene cosa in realtà sia questa democrazia, è una finta democrazia, però intanto chiamiamoli democratici fra virgolette. Con la necessità di questi stati democratici fra virgolette è diventato obbligatorio l'insegnamento, l'istruzione. Perché? Perché questi stati, la cosa nuova di questi stati era la democrazia rappresentativa, e quindi ci dovevano essere delle votazioni per poter eleggere i vari parlamenti, senati, quello che ogni stato ha. E queste votazioni, anche se sappiamo benissimo in cosa si è trasformato questo principio di democrazia rappresentativa, che magari sulla carta può essere anche interessante, abbiamo visto che si è trasformato in una partitocrazia. Non solo in Italia, anche in altri stati, basta guardare paesi come l'Inghilterra, in cui si alternano continuamente solo due partiti e quindi è difficile portare idee nuove. Gli Stati Uniti allo stesso modo, Obama non porta nessuna idea nuova, porta sempre avanti le idee del Partito Democratico. L'unica differenza è che invece di essere un bianco è un nero, ma a differenze non ce ne sono. Quindi anche se questi stati erano nati con delle belle intenzioni, la democrazia rappresentativa, alla fine si è tutto trasformato in una partitocrazia in cui al potere c'è il partito e semplicemente è una oligarchia un po' più allargata del solito, ma neanche tanto se pensiamo che le persone che comandano in Italia si possono contare in due mani, tre, forse si armano tre mani, volendo contare anche quelli che magari non governano direttamente. Comunque, ritornando al nostro discorso. Queste nuove forme di democrazia che nascevano serviva avere il consenso della popolazione e quindi cioè, servivano le elezioni, cosa che però non potevano fare, non potevano assicurare di avere il potere in mano se venivano eletti da 5 persone, 10 persone, centinaia di persone, comunque le poche persone che erano in grado di leggere in passato. E quindi cosa hanno fatto? Ah, si sono inventati la scuola obbligatoria. E questo ha dato loro la possibilità di fare le lezioni e quindi di avere il consenso della popolazione. E questo ha permesso poi lo sviluppo del nazismo e dei vari fascismi del Novecento e delle varie dittature, perché loro governavano tramite il consenso della popolazione. Sì, Mussolini ha fatto un colpo di stato, fra virgolette, ma in realtà è stato eletto e gli è stato dato l'incarico dal re. La stessa cosa ha fatto Hitler in Germania. Sono regimi che sono nati in maniera democratica, fra virgolette. Io userò sempre democratico, fra virgolette, quando mi riferisco alla democrazia finta che c'è adesso. Quando invece parlo di democrazia vera e propria, non userò le virgolette. Probabilmente me ne dimenticherò di questa cosa, ma intanto ricordatevi che molto spesso userò il termine di democrazia solo per una maggiore comprensione verso il pubblico che ci ascolta, ma non intendo chiamare questa che c'è in Italia democrazia, questa è il potere di Berlusconi, di qualche altro che governa, però la chiamo democrazia perché di facciata sembra una democrazia, lo faccio solo per, ripeto, per una maggiore comprensione verso il pubblico che ci sta ascoltando. Comunque, fondamentale per queste nuove forme di democrazia è il fatto sono le elezioni, e le elezioni servono per avere il consenso della popolazione per poter giustificare tutto quello che viene fatto dicendo lo vuole il popolo. E il popolo non sono quelle poche migliaia di persone che sapevano leggere e scrivere all'inizio dell'Ottocento. Serviva una maggiore fonte di voti. E cosa hanno fatto? Hanno reso obbligatorio l'istruzione. E appunto questo è una cosa che fa pensare, come fa pensare allo stesso modo quello che poi è stato nel Novecento, il fatto che tutti i regimi totalitari del Novecento si distinguono dai regimi precedenti per il fatto che avevano un controllo totale sui media. Perché le informazioni sono uno dei modi migliori per controllare le popolazione. E appunto, una volta che il dittatore del posto ha detto il potere, ha preso in mano i media. Questo è un esempio negativo, è un esempio in negativo del motivo per cui la scuola è strumento per garantire la democrazia. In uno stato veramente democratico, e qui non uso le virgolette, la democrazia, lo Stato, deve garantire l'istruzione a tutti i suoi cittadini e deve garantire un'istruzione che si distingua in due componenti, che sono i due modi in cui la scuola, sono le due componenti su cui la scuola deve lavorare. Le conoscenze, cioè la componente di dati, la componente di nomi di personaggi, di eventi, di quello che è successo, e o anche cioè proprio la conoscenza pura, quella che c'è scritto nei libri, e il metodo critico, che non è scritto nei libri, però è una cosa che si acquisisce a scuola, la si acquisisce studiando scienze, ad esempio, studiando matematica, studiando latino, studiando storia, sono tutte, qualsiasi, anche studiando arte, sono tutte tutte le materie permettono, se fatte in maniera sensata, permettono allo studente di porsi davanti alle informazioni che gli vengono date in maniera critica. Permettono allo studente di ragionare, si tratta di latino, di star là a pensare a come declinare un verbo, a come declinare un nome, e come costruire la frase, vedere la frase, ricostruirla in maniera corretta. Si tratta di matematica, come dimostrare un certo teorema. Si tratta di scienze, di fisica, di capire che questo principio serve per questo effetto. Si tratta di storia, per capire che quell'evento 50 anni prima è stata la causa fondamentale per quella guerra, e non il fatto che sia successo quel casus belli particolare. Tutte le materie danno allo studente questo metodo critico, questa capacità di porsi davanti alla realtà, non come succedeva una volta nel Medioevo, c'era l'autoritas, si diceva, Aristotele ha spiegato come funziona il mondo, tutta la fisica, tutta la metafisica, adesso non c'è più niente da fare, l'unica cosa che c'è da fare è studiare quello che ha scritto e basta. Lo studente viene messo in grado invece di, quando si trova davanti alla realtà, di porsi in maniera critica e quindi di poter ragionare. Questo metodo critico, questa capacità di ragionare, messa insieme alle conoscenze della storia, delle tradizioni, di qualsiasi cosa, queste due assieme danno la possibilità allo studente, che è anche futuro cittadino, di poter partecipare attivamente, in maniera responsabile e coerente, alla vita democratica e agire in libertà. Perché vi faccio un esempio molto, che ho già fatto l'altra volta, ma è l'esempio più calzante: il referendum che c'è stato qualche anno fa sulle cellule staminali. Se per poter votare quel referendum là si sarebbe dovuto spiegare bene a tutti gli aventi diritto di voto cosa effettivamente sono le cellule staminali, a cosa servono, quali sono i vantaggi, quali sono i rischi. Gli si danno i dati, appunto la componente di conoscenza, gli si dice: queste sono le cellule staminali, questi sono i vantaggi, questi sono gli svantaggi. Poi i cittadini, tramite la scuola, hanno acquisito, la scuola ma non solo, anche durante la realtà si acquisisce il metodo critico, hanno acquisito appunto il metodo critico. Tramite questo metodo critico riescono ad affrontare la scelta che hanno, che gli viene data, di scegliere se continuare o no con la sperimentazione con le cellule staminali. E invece si sono fatti i soliti dibattiti in televisione, le solite cose che sono fatte per dare un'apparenza di democrazia, ma che invece sono democrazia fra virgolette, sono un modo molto ingegnoso, possiamo dire, di tenere buona la popolazione, dandogli il contentino, dicendogli: sì, tu hai il diritto di voto, tu sei libero, tu decidi il tuo futuro. Ma e dopo viene anestetizzato dalla televisione, da tutto quello che succede attorno, e uno si dimentica che quando è andato in cabina elettorale ha votato, dice: bene, io ho votato, adesso posso tornare a guardarmi le partite di calcio. Quelli che vanno a votare, perché... scusate, io continuo a confondere il sarebbe con lei. Effettivamente, io dico quelli sono andati a votare, magari dicendo che sembra che io voglia che la gente vada a votare. Io voglio che la gente partecipi alla vita politica, alla vita democratica. Andare a questo tipo di elezioni è solo dare conferma, dare sicurezza al sistema, cosa che invece bisogna assolutamente evitare. Io sono contrario ad andare a votare in questo tipo di sistema politico. Questo non vuol dire non voler partecipare alla vita politica, vuol dire semplicemente scegliere un modo diverso di partecipare alla vita politica. Quindi, concludendo l'analisi del primo punto, lo studente, che è futuro cittadino, che è cittadino, deve essere messo in grado dalla democrazia e dallo Stato di poter scegliere, di poter agire nella sua società, nel suo Stato, agire in piena libertà, ma anche responsabilità. E questo è fatto dandogli appunto le conoscenze e il metodo critico. Il metodo critico è un nome nuovo, no? È un nome diverso dal solito che utilizziamo nel metodo governo, ma non è altro che quello che si può chiamare anche dialettica, cioè l'affrontare le scelte in maniera ragionata, in maniera materiale e non in maniera metafisica, fidandosi di quello che ci viene detto, di quello che è stato calato dall'alto. Questo è il metodo critico. Adesso passiamo al secondo punto. Il secondo e il terzo punto sono legati tra di loro e rappresentano due ambiti importanti per la scuola, cioè due aree importanti di insegnamento della scuola. Il secondo punto è la scoperta delle radici attraverso lo studio della cultura del proprio popolo. E adesso vi leggo la spiegazione. L'insegnamento della veneta storia, in modo critico e ragionato, spianerà la strada per un riconoscimento da parte dello studente delle proprie radici culturali e permetterà la nascita di liberi patrioti, coscienti della propria origine e quindi proiettati verso il futuro, con un'elasticità mentale ed una cultura che sono proprie di chi dovrà avere in mano le redini della futura Repubblica e ne custodirà gelosamente gli ideali di libero pensiero che da sempre la caratterizzano, per proiettarla in un futuro di libertà ed autodeterminazione. Beh, questo punto è abbastanza chiaro e ovviamente lo scopo della scuola veneta, perché non dobbiamo dimenticare che queste proposte non sono fatte in uno stato in cui tutto funziona, in cui tutto va bene, in cui bisogna solo ribadire le cose e magari dare nuove idee. Qua stiamo parlando di proposte fatte in uno stato che non funziona, in uno stato che ci sta occupando, che sta facendo una strage della nostra cultura, la sta denigrando, sta facendo sembrare il Veneto come la cultura veneta, come la cultura degli imbriagoni, dei contadini, di che poi è anche stessa dire la cultura dei contadini come cosa brutta, come cosa negativa, è un esempio di quanto dentro nella nostra testa ormai è entrata questo indottrinamento dello Stato italiano. Non c'è nulla di male nel lavoro del contadino, anzi, se non ci fosse contadino tutti noi moriremmo di fame. E infatti le nostre radici legate alla terra, legate alla cultura contadina, sono molto forti, sono una delle cose che dobbiamo sentire veramente dentro di noi. Noi non siamo, come ci vogliono far sembrare, il popolo degli industriali, dei piccoli, delle partite IVA. Noi siamo un popolo di persone che hanno voglia di fare, ed è per questo che ci sono in Veneto sono nate vanno forte le piccole industrie, perché noi abbiamo voglia di fare, non ci interessa accumulare ricchezze su ricchezze. Il nostro spirito vero è quello di fare, di lavorare. E poi viene questo spirito è stato mascherato, contorto, e quindi anche solo dire che siamo un popolo di contadini viene fuori, sembra una brutta cosa, ma le nostre radici contadine sono forti, come sono forti in tutti in tutti i paesi, ovviamente, perché fino a 300 anni fa era il lavoro di tutte le persone fare il contadino, quindi è normale che ci siano forti radici contadine in tutti i popoli. Ma qua sembra che venga, è una cosa che viene disprezzata. In Sicilia, la Sicilia si distingue, ad esempio, per il fatto che coltivano le arance, che sono un popolo di coltivatori, e loro sono contenti di questo. Noi siamo così, abbiamo così dimenticato le nostre radici che preferiamo farci riconoscere come il popolo degli industriali, degli imprenditori, e non come il popolo dei contadini che in realtà siamo. Queste cose sono tutte cose che sono state imposte dai media, ma anche dalla scuola, da questa politica dello Stato italiano di voler occupare in maniera subdola il Veneto, facendogli dimenticare le sue origini, le sue radici. E oltre a lavorare appunto sulla cultura, lavora anche sulla storia, perché sempre il solito esempio, conosciamo tutti a memoria il nome dei sette re di Roma, ma non sappiamo nemmeno i nomi dei doggi più importanti. La storia di Venezia è relegata a qualche capitolo sui libri di storia e messa al pari di messa in queste quattro mitiche repubbliche marinare, che in realtà Genova sicuramente era una repubblica marinara, era una potenza marinara sicuramente importante, ma Venezia si distingueva da tutte le altre perché aveva contatti con tutto l'Oriente. Era un Venezia, a differenza di come ci viene fatto sembrare, non era un pezzo dell'Italia, era uno stato al pari dell'Inghilterra, al pari di altri stati come potenza il passato. Come allo stesso tempo anche il Regno delle Due Sicilie fu un grande protagonista della storia europea, e però sembra che l'Italia sia rimasta piccola e indifesa fino alla nascita dell'Italia, fino alla unificazione. E questo perché? Per evitare che si formi un sentimento di fratellanza, un sentimento di non appartenenza a questa Italia. Se ci facessero studiare che noi abbiamo avuto 1200 anni di storia a livello europeo, di storia a livello delle grandi potenze europee, si creerebbe una contraddizione all'interno del Stato italiano, che dice invece di essere l'unico in grado di poter, che invece viene detto, si dice che l'Italia è sempre esistita e era divisa, ma era sempre un unico popolo. Invece non è così. Siamo popoli che sicuramente abbiamo molte cose in comune, ma siamo tutti popoli diversi, ognuno con le sue peculiarità. E questo ci viene negato dalla scuola, dai media, per portare avanti questa politica molto subdola dello Stato italiano, che ci vuole occupare più che con la forza militare, ci vuole occupare con la cultura, per farci dimenticare quello che siamo e per creare questo popolo italiano, questo mitologico popolo italiano che non è mai esistito. E adesso vediamo il terzo punto. Nelle scuole si è insegnata la cultura dei popoli per meglio rapportarsi nella società globale. Spiegazione: l'innovazione del metodo di insegnamento scolastico avverrà attraverso l'abbandono di una visione romanocentrica che da sempre insegna la storia delle nazioni a scapito delle radici dei popoli. la vera integrazione poteva avvenire solo attraverso la conoscenza, il confronto, lo scambio e il rispetto reciproco con i popoli vicini e lontani che siano. Solo questa strada porterà ad una sana proiezione della Veneta Serenissima Repubblica all'interno della società globale. Appunto, come dicevo prima, il secondo e il terzo punto sono legati tra di loro. E il secondo punto parlava della riscoperta delle nostre radici, dello studio della nostra cultura, della nostra storia. Il terzo punto invece parla della scoperta e dello studio della cultura e della storia degli altri popoli. Perché questo? Perché fino ad ora si è sempre insegnato, per continuare appunto questa politica di occupazione culturale, si è sempre insegnata la storia che è legata solo a Roma, solo a questa fantomatica Italia, e quindi si è dimenticato tutto quello che succedeva attorno. Per di più, questa cosa è stata molto spinta poi nel fascismo, per poter dimostrare che il fascismo è l'erede della Roma antica ed è la normale continuazione dell'Italia. Ma non dobbiamo dimenticare che tutta la scuola attuale è basata sulla riforma gentile, quindi quella in cui noi viviamo è ancora adesso una scuola fascista, anche se magari non c'è il quadro del Duce sul muro, ma questa è tuttora una scuola fascista improntata secondo un'idea fascista della scuola. E non si studia a scuola quello che è successo al di fuori dell'Italia o al di fuori dell'Europa. Non si studia la storia della Cina, la storia del Giappone, non si studia la storia dei popoli africani, non si studia quello che è successo in America. Si studia poco, si relega a qualche capitolo e la Cina magicamente compare nel 1800 con gli inglesi che vanno a commerciare, la Russia non si sa da dove salta fuori, di colpo nel 1905 fanno una rivoluzione, ci sono saltato fuori, non si sa cosa è successo, si era rimasti fermi al fatto che in Russia c'erano i barbari dalla Russia venivano i barbari dell'impero romano, poi il nulla fino al 1800, sembra quasi ci fosse l'Europa, e poi una riga, e qua ci sono le tigri, qua non si può andare, qua non c'è niente. All'epoca non si sapeva cosa c'era, adesso si sa cosa c'è, però non è importante, non serve a niente far vedere la cultura, la storia delle altre persone, degli altri popoli. Serve solo, l'unica cosa importante per la scuola attuale è far vedere che l'Italia è grande, l'Italia è sempre esistita, l'Italia è un grande popolo, gli italiani è un... questo è l'importante. Ma noi adesso viviamo in una società globale, anche se ci sono dei romantici che vorrebbero tornare indietro, non possiamo, ormai il processo è innescato e non possiamo tirarci via da questa società globale, non possiamo rinchiuderci nel nostro piccolo Veneto e fregarcene degli altri. Siamo qua, bisogna cercare di vivere in questa società globale. Abbiamo due possibilità: una supercultura globale, come stanno provando a fare gli americani, come si sta cercando di fare, oppure una cultura che sia comunque diffusa tra tutti, però vengano comunque rispettate le particolarità delle culture locali, perché non è attraverso l'imposizione della nostra cultura che si riesce a integrarsi con gli altri. Non, è tramite il confronto, tramite la conoscenza e lo scambio, che si riesce a integrarsi veramente con le altre persone. Questo confronto però deve ovviamente avvenire in un'atmosfera di rispetto reciproco, perché io non posso cercare il dialogo se l'altro mi punta addosso un missile, se l'altro mi punta addosso un Kalashnikov. Se tutti e due se ci si trova con tutti e due con intenzioni di dialogare, allora a quel punto sì che c'è una vera integrazione. E non mettere tutti in un ghetto, tutti là, lasciarli là e dire arrangiatevi, oppure prendere e costringerli a imparare a dimenticare la loro lingua, a dimenticare le loro tradizioni. La vera integrazione avviene tramite il dialogo, tramite il confronto. E la scuola deve dare agli studenti questa capacità di rapportarsi con gli altri e dare anche la conoscenza della storia delle altre persone, perché senza la conoscenza della storia, delle tradizioni degli altri non si possono capire veramente le altre persone, come non possiamo capire noi stessi se non conosciamo la nostra storia. Per questo i due punti sono molto negativi tra di loro. Si tratta di il secondo punto, conoscere noi stessi, e il terzo punto, conoscere gli altri. Però sono due punti molto simili. Adesso facciamo qualche minuto di pausa e ci rivediamo tra poco.
Vago per la notte, me cuor partio, adesso senza ti. Solo in te la vita, me pare un son sol mio. Il tempo passerà, presso alla volontà, cambierà, ma niente nuovo sotto il nostro caro sole. La libertà è una prigione che ha un posto sotto. Resto senza te. Mai me asserà prima di partire, lasciami un passo qui, una vita qua da solo, non me risogna anche a me. Quel dite non me che ascolta, guarda che bella roba, senti che il gran finale, uno qua e un altro là. Thank you.
Eccoci di nuovo qui su Radio Nazionale Veneta. Questa sera stiamo parlando di scuola, stiamo affrontando assieme il documento del Veneto Serenissimo Governo riguardo la scuola. Vi ricordo innanzitutto il nostro indirizzo mail radio@radionazionaleveneta.org. Scriveteci se avete idee, se avete domande, se avete critiche, se volete proporre degli argomenti da trattare o se volete voi registrare una puntata, scriveteci e noi vi rispondiamo. Eravamo arrivati alla lettura del quarto punto, che recita: l'inalienabile diritto allo studio comporta una responsabilità sociale all'impegno scolastico. Il diritto allo studio è un investimento della società alla formazione di liberi patrioti. Da parte di ogni studente sarà sentita la propria responsabilità sociale, non più come obbligo al riscaldamento del banco e degli edifici scolastici, ma come interesse e dovere proprio alla costruzione di una libera Veneta Serenissima Repubblica. Questo punto serve più che altro a ribadire il diritto allo studio, che è un diritto inalienabile delle persone. Ma va oltre questa cosa, va oltre il ribadire il solito diritto allo studio, perché se lo studente ha diritto allo studio, lo studente allo stesso tempo ha il dovere di studiare. Il dovere di studiare, perché se la popolazione è ignorante è facilmente controllabile. Ha il dovere di studiare anche perché la società investe soldi nella sua istruzione, soldi che vanno in edifici scolastici, in uno stipendio dei professori, in borse di studio, in servizio mensa, e quindi lo studente ha il dovere di rispettare questo impegno che si è preso con la società. Quando uno studente va a scuola è come se firmasse un patto con la società dicendo: io, sottoscritto studente, mi impegno a studiare giorno dopo giorno e ringrazio la società che mi dà il mezzo di farlo. Perché la società investe nello studente? Perché sarà lui dopo il futuro cittadino, sarà lui che dovrà decidere nella vita pubblica, sarà lui che sarà il futuro operaio, che sarà il futuro imprenditore, che sarà il futuro ricercatore, che sarà il futuro anche dentro lo Stato. E quindi la società ovviamente investe in questo, perché è sicura che ci sarà un tornaconto, che avrà qualcosa in cambio. Però lo studente ha il dovere di rispettare questo patto, di rispettare questa opportunità che gli viene data dalla società. E quindi questa cosa non c'è ancora. Gli studenti sentono l'obbligo di andare a scuola perché è obbligatorio e basta. Ma non riescono a capire dove sta veramente l'importanza di andare a scuola, non riescono a capire perché è così importante la scuola e cosa sta facendo la società per loro. E un esempio è anche l'università, in cui molti all'università vanno sì perché non hanno voglia di andare a lavorare e vanno là e sì, passano un po' di tempo, magari studiano poco, vanno alle feste, vanno a divertirsi, passano là 7 anni e dopo a quel punto forse ottengono una laurea, forse no. E questo cosa è successo in questo tempo? In questo tempo la società, lo Stato ha speso soldi per la loro istruzione, i loro genitori hanno speso soldi per magari per l'alloggio, per il treno. E cosa si è ottenuto? Niente, perché una persona che va all'università solo perché non ha voglia di andare a lavorare non avrà quello non avrà quello spirito di curiosità, di voglia di conoscere, di voglia di farcela quando studia. E quindi non avrà imparato molto dall'università. E quando andrà poi nel mondo del lavoro, si troverà, boh, sì, so come fare qualcosa, ma non so fare tanto. E la scuola, e lo Stato ha speso soldi, i genitori hanno speso soldi. E questo è enormemente sbagliato. Perché se una persona ti dà fiducia, dice, io ti do la possibilità di studiare, di migliorare la tua condizione sociale, di fare quello che tu vuoi fare, quello che tu vuoi fare. Una persona non può, e una persona accetta questa offerta, non può dopo fregarsene. Gli studenti devono sempre avere in mente che loro sono là a studiare, sono fortunati, hanno la possibilità di studiare, cosa che magari 50 anni fa, 100 anni fa non c'era. Non tutti avevano la possibilità di andare a studiare, di poter fare quello che volevano fare. La stragrande maggioranza delle persone era costretta, passata la scuola obbligatoria, ad andare a fare quello che facevano i genitori, andare a lavorare nei campi, a lavorare in fabbrica, che, ripeto, sono sicuramente lavori degni, e anche per questi, infatti, bisogna creare delle possibilità di formazione professionale. Però gli studenti non gliene frega niente. La maggior parte degli studenti fanno perché sì, è meglio andare a studiare che a lavorare. Invece non è così. Se una persona non ha voglia di studiare, non deve andare a studiare, deve andare a lavorare e dare il suo contributo alla società, allo Stato, attraverso il lavoro. Perché non c'è questa distinzione tra lavoro e studio, ma lo studio è un lavoro perché ti mette in grado di poter aiutare, di poter fare qualcosa per gli altri, per la società. E quindi gli studenti devono avere questa responsabilità, questo dovere di studiare. Passiamo al prossimo punto. La scuola come laboratorio di ricerca libera ai massimi livelli della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. La scuola è indissolubilmente legata alla ricerca in ogni campo del sapere umano, ricerca il cui fine dovrà essere la conoscenza e il miglioramento delle condizioni umane. Ricerca quindi non più strumento di una visione edonistica che l'ha trasformata in un effimero mezzo di guadagno, ma che sarà al servizio dell'intera società veneta. Qua affrontiamo un altro aspetto della scuola importantissimo, che è quello della ricerca. Ricerca che sembra essere banali, ma in Italia non si sa come fa ad andare avanti la ricerca, perché fortunatamente, per fortuna dello Stato italiano, la ricerca in Italia va avanti, ma non si sa come, non ci sono fondi, e qua lo Stato italiano sbaglia, perché la ricerca permette un avanzamento tecnologico, permette di migliorare le condizioni di vita. La ricerca umanistica permette di capire meglio chi siamo, permette di affrontare i problemi di etica, i problemi filosofici dell'uomo. La ricerca è una componente fondamentale dell'uomo, della nostra società. Tutti gli aspetti della ricerca: la ricerca scientifica, la ricerca umanistica, la ricerca tecnologica, la ricerca sociale, tutti gli aspetti della ricerca sono componenti fondamentali. Ognuna ha la sua importanza. E ora invece, lasciando perdere il caso triste dell'Italia, la ricerca in molti paesi, l'unico fine della ricerca è quello di fare soldi. perché ovviamente anche la ricerca è finita all'interno di questo sistema che il cui unico scopo è fare soldi, continuare ad arricchirsi. E questo è sbagliato. La ricerca deve essere fatta per aumentare la conoscenza dell'uomo, deve essere fatta per risolvere problemi pratici. E quindi anche per questo la ricerca deve essere al servizio dell'intera società veneta, perché se c'è bisogno di studiare un modo alternativo di produrre elettricità che non sia legato ai combustibili fossili, la ricerca si deve dare da fare e non deve essere invece schiava delle multinazionali del petrolio che le vietano di fare ricerca sulle fonti alternative di energia. Quindi è importantissimo che la ricerca sia libera, ma allo stesso tempo deve essere in grado di poter aiutare la società, di poter servire la società nei suoi bisogni. E ovviamente sono cose belle da dire in teoria, ma nella pratica sono difficili da realizzare. Però questo bisogna riuscire a farlo, bisogna slegare la ricerca dall'effimera accumulazione di ricchezze, bisogna portarla al servizio della società, al servizio della conoscenza, al servizio dell'uomo. E perché senza la ricerca, appunto, è una componente fondamentale della scuola. E sempre questo dualismo della ricerca, tra la ricerca libera e la ricerca al servizio della società, è un dualismo che pervade tutta la scuola e appunto lo abbiamo anche un po' affrontato in parte nel sesto punto. La scuola deve portare alla maturazione personale attraverso il confronto delle idee ed un pragmatismo che non tralasci sia l'aspetto pratico che quello teorico. La scuola sarà una sorta di apprendistato alla vita pubblica e personale dell'individuo, quindi non solo legata a freddi schemi teorici, né tantomeno surrogato alla catena di montaggio, ma un'integrazione delle conoscenze a 360 gradi che permettano allo studente di muoversi liberamente e consapevolmente in un ambiente di lavoro, sia esso pratico o legato agli studi. Quindi questo aspetto, questo dualismo tra ricerca pura e ricerca pratica, ricerca legata a fini pratici, questo dualismo tra teoria e pratica deve pervadere tutta la scuola. Mentre invece adesso uno va a scuola e finite le medie sceglie di andare a fare il liceo e quindi fa solo teoria senza mai sporcarsi le mani, senza nemmeno sapere nulla di cosa vuol dire lavorare. O va a fare un istituto professionale, un istituto tecnico, in cui invece, o addirittura anche scuola di formazione professionale, in cui invece il cui unico scopo è sfornare persone che siano in grado di lavorare ad una macchina di una catena di montaggio, a cui però non interessa fornire delle conoscenze di cultura generale. E quello che deve succedere, quello che ci deve essere, è invece un dualismo. Si deve permettere a tutti di accedere alla cultura, di essere istruiti, e allo stesso tempo non bisogna finire in una scuola totalmente distaccata dalla realtà, che non sia in grado di preparare le persone al lavoro. È un dualismo che c'è in tutta la scuola e va affrontato. Non si può scegliere una sola componente, non si può ignorarlo. C'è e deve essere affrontato, perché la scuola deve formare le persone, è una delle componenti fondamentali della maturazione della persona, insieme ai genitori e alla famiglia. E quindi bisogna mettere in grado. Un esempio legato al nostro Veneto è Galileo, quando 400 anni fa ha usato per la prima volta il telescopio, è andato a Venezia e ha proposto di utilizzare il telescopio come strumento militare per avvistare le navi in lontananza. Questo esempio dimostra il dualismo che deve esserci nella ricerca e nella scuola, nella formazione dell'individuo a scuola. Un dualismo tra la ricerca puramente teorica, che vedeva Galileo utilizzare il telescopio per lo studio di Giove, dei satelliti di Giove, per lo studio delle stelle, del sole, della luna, e un aspetto puramente pratico, quello che vedeva Galileo andare a Venezia per proporre l'utilizzo del telescopio come mezzo di guerra, come mezzo puramente pratico. E questo esempio deve essere una guida per tutta la ricerca, per tutta la scuola. In questo modo bisogna affrontare la scuola, legati sia alla praticità sia all'aspetto teorico. Sono due cose che non si possono assecondare, sono due cose che devono viaggiare assieme. E siamo arrivati all'ultimo punto, un punto importante, come ovviamente tutti i 7 punti di questo documento. E che lega la scuola ad un aspetto importante della futura Veneta Serenissima Repubblica, l'aspetto dell'autogestione. Vi leggo il punto e la sua spiegazione. La scuola sarà parte integrante del sistema autogestito su cui si baserà la futura Veneta Repubblica. Improntare il sistema formativo sull'autogestione significa adeguare continuamente il sistema scolastico ai continui mutamenti della società e nel contempo vedere la formazione e l'educazione in modo dialettico e non metafisico. La scuola deve essere l'avanguardia della società nella sperimentazione e deve essere linfa vitale per il nostro Veneto. Non di meno la scuola deve essere legata alle tradizioni dei padri, madri, nonni e nonne. Ecco, la scuola deve essere parte integrante del sistema autogestito della futura Veneta Repubblica, perché il sistema autogestito è un sistema che lega tra di loro tutte le componenti della società e cerca di ridurre al minimo le contraddizioni, i contrasti, e una componente importante sarà appunto le tradizioni orali dei nostri padri, dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che è una componente che viene dimenticata da questa scuola italiana. Molti di noi si ricordano troppo tardi di parlare con i propri nonni, di parlare con i propri genitori di quello che è stato la loro infanzia, di quello che c'era una volta, di com'era la vita una volta, perché siamo troppo legati, siamo troppo accecati dalla società moderna, dalla tecnologia. Ci dimentichiamo invece che 50, 80, 100 anni fa eravamo un popolo semplice, un popolo di agricoltori, e quindi abbiamo relegato questa cultura orale, queste tradizioni, a qualche museo disperso in giro per le montagne, e però non abbiamo non riusciamo a capire che questa è una cosa importantissima, perché è questa che ci fa capire veramente chi siamo. Importante è sicuramente la storia tradizionale, chiamiamola, studiare i dogi, studiare le guerre, studiare questo, quell'altro, ma importante allo stesso modo, forse di più, è scoprire le nostre tradizioni, la nostra cultura, scoprire chi siamo veramente. E una società autogestita permette di un contatto diretto tra le persone, un contatto che in questa società mediatica che funziona tramite la televisione non c'è. E quindi in questa futura scuola veneta autogestita, che non si intende l'occupazione della scuola gestita dagli studenti, questa futura scuola veneta autogestita, parte importante nell'istruzione delle persone, dei bambini, l'avranno i nonni, l'avranno i genitori, che racconteranno come, quali erano le tradizioni, ci saranno ore dedicate allo studio delle nostre tradizioni, della nostra cultura orale, la cultura semplice, perché è quella che ci rende veramente ciò che siamo. E inoltre il sistema autogestito permette di poter basare la scuola sull'esperienza, sul pragmatismo, un metodo dialettico di affrontare la realtà, cosa che invece uno stato, una scuola centralizzata in mano al governo centrale di Roma o di Venezia che sia, non lo permette. Una scuola centrale è legata alle intenzioni del è troppo fossilizzata su se stessa, non riesce ad adeguarsi in tempo ai mutamenti della società. Una scuola autogestita, legata fortemente all'uomo, alle persone, invece si evolve nel tempo assieme alle persone, perché la società autogestita, una scuola normale, una scuola centralizzata, la società si evolve e poi da Venezia adeguano la scuola in base alla società. Una scuola all'interno di una società autogestita è la scuola stessa che si evolve assieme alle persone, perché la scuola autogestita è fortemente legata alle persone stesse, è fatta da persone che si conoscono, che vivono fianco a fianco ogni giorno, e non deve dipendere da direttive dal partito centrale, direttive da centralizzate. E questo è un vantaggio enorme di una scuola, parte che è veramente parte di una società autogestita. Ecco, questo era l'ultimo punto. Spero di non avervi annoiato troppo. Comunque, a breve, comunque troverete sul sito internet della radio e anche sul sito del Ventoscarissimo Governo questo documento. Se volete leggerlo, se volete approfondirlo, scriveteci. Se avete domande, se avete critiche, se avete qualsiasi cosa che vi passa per la testa. Ovviamente noi agli insulti non risponderemo, alle critiche non costruttive non risponderemo, però se voi ci volete scrivere lo stesso, non preoccupatevi, se avete bisogno di sfogarvi. E scriveteci per suggerirci temi da trattare, e se volete voi stessi registrare una puntata, contattateci, noi vi spiegheremo come fare, voi la registrate e poi ce la spedite e noi la manderemo in onda. L'indirizzo a cui scriveteci, se no tutto questo discorso è inutile, è radio@radionazionaleveneta.org. E detto questo, vi do appuntamento a domenica alle 22 con il Batiliana Pensiero, in cui affrontiamo assieme un tema della settimana, e a martedì prossimo alle ore 21 con la puntata della con la puntata principale di Radio Nazionale Veneta. E beh, per questa sera è tutto. Buonasera a tutti.